Giovedì 12 ottobre 2017, ventitreesima puntata di Luisa, mille giorni di te e di me, di Filippo Piela con Andrea Diani alla tecnica e il nostro solito poeta veronese Giorgio Maria Bellini. Amici, un caro saluto a tutti i fedeli ascoltatori della nostra trasmissione di Radio Fan della Facoltà di Verona sul web, registrata in diretta ogni giovedì. Un cher salut à Louise, à sa famille, à Franck, Pierre, Lizzie, Esther, Sarah, Céline, Joss, Jocelyn. Un salut au petit port aimé d'Étaples-sur-Mer, où les mouettes dorment souvent à côté des bateaux au petit matin. Ascoltiamo subito Louise, la celeberrima canzone di Gérard Berliner, un amor reciproco tra un uomo del cantiere della ferrovia dallo sguardo azzurro ed una serva. Lui era partito in guerra per morire, lei è rimasta incinta. Louise dovette uccidere con un ago da cucito l'amore all'interno del suo ventre ed il lutto che portava Louise, il buon Dio che l'ha portato, la vita che lavorava Louise, il buon Dio che lo è stato. Subito, Gérard Berliner, Louise.
Mais qui a soulagé sa peine, porter son bois, porter les seaux, à faire une écharpe de laine, le jour de la foire aux chevaux. Mais qui a pris soin de son âme et l'a bercée dedans son lit, qui l'a traitée comme une femme au moins une fois dans sa vie. Le bois que porte Louise, c'est le bon Dieu qui le portait. Froid dont souffrait Louise, c'est le bon Dieu qui le souffrait. Ce n'était qu'un homme des équipes, du chantier des chemins de fer, à leur laisser aux domestiques. Elle leur joignait près des barrières. Me voudras-tu moi qui sais coudre, signer mon nom et puis compter l'homme à sa taille sur la route, passer son bras, la promener, et l'amour qui tenait Louise, c'est le bon Dieu qui le tenait. Le regard bleu sur Louise, c'est le bon Dieu qui l'éclairait. Ils sont partis vaille que vaille, mourir 4 ans dans les tranchées, et l'ont raconté leur bataille dans le salon après le thé et les lettres qu'attendaient. C'est le bon Dieu qui les portait, la guerre qui sépare Louise, c'est le bon Dieu qui la voyait. Un soir d'hiver, sous la charpente, dans son lit cage, elle a tué l'amour tout au fond de son ventre, par une aiguille à tricoter. Si je vous garde Louise en place, c'est en cuisine, pas devant moi. Ma fille prie très fort pour que s'efface ce que le curé m'a appris là, et la honte que cachait Louise, c'est le bon Dieu qui l'a caché. Le soldat qu'attendait Louise, c'est le bon Dieu qui l'a vu
tombé. Il y a 50 ans, c'était en France, dans un village de l'Allier. On n'accordait pas d'importance à une servante sans fiancé. Le deuil qu'a porté Louise, c'est le bon Dieu qui l'a porté. La vie qu'a travaillé Louise, c'est le bon Dieu qui l'a aidé.
Se non ci fossero le guerre, vivremmo tutti più felici. Ci fosse una canzone, inno all'amore, quella famosa in tutto il mondo, nel blu, dipinto di blu, di Domenico Modugno, Emiliacci. E sentiremo oggi una versione arrangiata da Claudio Baglioni, che è la colonna sonora, lo sapete, di questa trasmissione, assieme a Paolo Gianolio, il celebre chitarrista, con l'orchestra Roma Sinfonietta e John Giblin e Gavin Harrison. Ecco quello che ha scritto Claudio Baglioni sulla musica. Tra virgolette, Claudio Baglioni: nessuno sa da dove arrivi, né da dove, né come, né perché. Tutti però la sentiamo scendere dentro di noi, fino a profondità inimmaginabili, e una volta lì la sappiamo capace di compiere prodigi per chiunque altro impensabili. La musica, intendo, la lingua più alta, probabilmente è l'unica che ci consente di appoggiare l'orecchio al petto del tempo e percepire il flebile pulsare dell'infinito. Adesso voliamo assieme nel cielo di Chagall e della sua bella, nel blu dipinto di blu, ossia volare.
Sogno così non ritorno.
Il vento ribelle è quello dell'amore, della pace, volare nel cielo lassù, amare, cantare. E così ritroviamo il nostro ritornello, questo volto d'angelo, ce visage d'ange. Ogni giorno andavo a prendere il gelato, ogni giorno parlavamo gli occhi negli occhi, e a poco Luisa è entrata in me, con i suoi bellissimi occhi di mandorla dolce. Ricordo il suo sorriso, la sua voce, la sua bellezza incredibile. E sentirete adesso il pezzo di Paolo Zanarella, Ritrovarsi, che è un augurio al nostro ritrovarci. Questo volto d'angelo a te, Luisa. Venerdì grigiastro, monotono e piovigginoso, un mare crespo e calmo. Spunta un raggio di sole al suono dello sciacquio delle onde. Tale è la tua epifania magica, al pari di Venere uscita dalle acque. Abbracciarsi ieri mi porta oggi sul cammino materno di un paese asiatico che mi unisce quanto mai a te, gioia. Dolcezza, bontà, altruismo ci uniscono impercettibilmente. Il tuo volto grazioso, da angelo dei paesi del sud, assomiglia alla mia gioia esuberante non appena ti vedo. E allora, occhi negli occhi, centellino leme leme, le tue dolci sillabe. Oh, amo il rossore tuo, allora quando ricevi i regali. Adoro la tua gentilezza innata che procura il benessere al tuo prossimo. E tu gratifichi ognuno di un bel sorriso radioso. I clienti non si sentono più clienti, no? Risentono la tua umanità, la tua umile semplicità, il tuo desiderio di servire, di amare il tuo prossimo più di te stessa. Sì, cara Luisa mia, tu sei quella perla unica di un fulgore rado e calmo, quello che ti troverà sul proprio cammino, proverà l'immensa felicità di una vita angelica e andrà a vendere tutto quello che aveva per la tua purezza, madre perlacea. La crêperie, les miniardises di Le Touquet Paris Plage, è diventata la mia seconda casa. Sei tornata. Il sole divino splende intorno alle nostre discussioni appassionate, alle nostre risposte pronte, ai nostri sorrisi reciproci, spontanei. E poi, la tua bella coda di cavallo bruno, i tuoi orecchini celesti, celesti, sì, come il cielo azzurro dell'Italia e del Vietnam. Come il cielo azzurro dell'Italia e del Vietnam. Te e me, amici per la vita e oltre la vita. Mete, amici per la vita e oltre la vita. Tu, volto d'angelo, perla della mia vita, ti amo, Luisa, sì, ti amo, volto d'angelo, perla della mia vita, ti amo, Luisa, ti amo. tout de suite, chers amis de Radio Fan, la version française écrite entre le vendredi 24 mai 2013 et le mercredi 13 novembre 2013, il y a déjà 4 ans. Paolo Zanarella se retrouvait, ce que j'espère, Louise. Ce visage d'ange, à toi, Louise, avec amour. Vendredi grisâtre, monotone et pluvieux, une mer ridée et calme, un rayon de soleil point au son du clapotis des vagues, telle est ton apparition magique, comme Vénus sortie des eaux. Nous embrasser hier me conduit aujourd'hui sur le chemin maternel d'un pays asiatique qui m'unit encore plus à toi. Douceur, bonté, altruisme nous unissent imperceptiblement. Ton visage gracieux d'un ange des pays du Sud ressemble à ma joie exubérante quand je t'aperçois et alors, les yeux dans les yeux, je sirote tes douces syllabes. Que j'aime tes rougeurs quand tu reçois les cadeaux. J'adore ta gentillesse innée qui procure le bien-être à ton prochain et tu gratifies toujours chacun d'un sourire, un sourire joyeux. Et les clients ne se sentent plus clients, non. Ils ressentent ta chaleur humaine, ta simplicité humble, ton désir de servir, d'aimer ton prochain plus que toi-même. Chère Louise, tu es cette perle rare d'un éclat blanc et calme. Celui qui te trouvera sur son chemin recevra le bonheur immense de vivre. Il ira vendre tout ce qu'il avait pour ta pureté nacrée. Les milliardises du Touquet Paris Plage sont devenues ma deuxième maison. Tu es revenue et mon bonheur rayonne à travers nos discussions passionnées, nos réparties infinies, nos sourires mutuels. Ta belle queue de cheval brune, tes boucles d'oreilles bleues, comme le ciel azur de l'Italie et du Vietnam, toi et moi, amis pour la vie et au-delà de la vie. Ta belle queue de cheval brune, tes boucles d'oreilles bleues, comme le ciel azur de l'Italie et du Vietnam, toi et moi, amis pour la vie et au-delà de la vie. Visage d'ange, perle de ma vie, toi Louise, je t'aime Louise, je t'aime. Visage d'ange, perle de ma vie, je t'aime Louise, je t'aime. Siete tanti ad avermi chiesto la traduzione della canzone di Claude Barzotti, L'Orital, l'italiano. Oggi la sentirei subito. E vi faccio questo regalo. E almeno avete il punto di vista da parte di un italiano di Roma sul nostro Pas-de-Calais. Claude Barzotti, L'Orital, vi faccio la traduzione italiana. A scuola, quindi l'orital significa l'italiano, però nel senso spregiativo, cioè l'immigrato che arriva in Francia in quegli anni. L'orital, l'italiano. A scuola, quando ero un bambino, non avevo molti amici. Avrei voluto chiamarmi Dupont, avere gli occhi un po' più chiari. Sognavo di essere un bambino biondo. Ce l'avevo un po' con il babbo. È vero, sono uno straniero. Me l'hanno ripetuto quanto mai. Ho capelli corvini. Vengo dal sud dell'Italia. Ho l'accento del paese mio. Sono in italiano fin dentro la pelle. Sono un italiano e sto bene così. E nel verbo, e nel gesto, le vostre stagioni sono diventate mie. Ma la mia musica è italiana. Sono un italiano. Quando mi arrabbio, nelle mie dolcezze, nelle mie preghiere, ho la memoria della mia specie. Sono un italiano e mi va di esserlo. Arrivederci a Roma. Amo gli amanti di Verona, gli spaghetti e il minestrone e le ragazze napoletane. Torino e i suoi tifosi, la Gioconda di Leonardo da Vinci che, ahimè, si trova a Parigi. Gli occhi inzuppati dalle piogge dei vostri autunni e delle nostre notti, dalle vostre nebbie silenziose. Avevo certo l'umore viaggiatore, ma da una scorciatoia ad una svolta ho sempre fatto l'andirivieni. Sono un italiano e io lo rimarrò. E nel verbo e nel gesto. Le vostre stagioni sono diventate mie, ma la mia musica è italiana. Sono un italiano. Quando vado in collera, nelle mie parole dolci, nelle preghiere, ricordo la mia specie. Sono Rital e rimarrò così. Arrivederci a Roma. Na, 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 na. E questa la conoscete, la fine, è vero, sono uno straniero, me l'hanno ripetuto tanto, ho i capelli corvini, il mio cognome è Barzotti e ho l'accento del mio paese, italiano anche nella mia pelle. L'Orital, Claude Barzotti.
À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blanc. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau. Je viens du fond de l'Italie et j'ai l'accent de mon pays. Italien jusque dans la peau. Je suis Rital et je le reste. Et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes. Mais ma musique est italienne. Je suis Rital dans mes colères. Dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce. Je suis Rital et je le reste. Et la Joconde de Vinci qui se trouve hélas à Paris. Mes yeux délavés par les pluies de vos automnes et de nos nuits et par vos brumes silencieuses. J'avais bien l'humeur voyageuse, mais de raccourci en détour, j'ai toujours fait l'aller-retour. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis Rital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis Rital et je le reste. Arrivederci. Je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau. Mon nom à moi c'est Barzotti et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau. Na 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 na.
Adesso, prima di ritrovare il nostro buon poeta Giorgio Maria Bellini, che è appena arrivato in studio, come promesso anticipiamo un altro brano e romanzo, Luisa, mille giorni di te e di me, a pagina 95-98, in cui c'è un accenno a un film famoso, One Day, un giorno, un jour, con Anne Hathaway. Consiglio il libro bellissimo, un bestseller di quegli anni. Nascere sentirete di Paolo Zanarella, come al solito, a ruota due volte. Dopo una canzone omaggio a Fabrizio De André, la canzone dell'amor perduto, cantata da Claudio Baglioni, e subito dopo il nostro poeta Giorgio Maria Bellini, che aspettate sempre con ansia e piacere ogni settimana. Un jour, one day, un giorno. Come Emma e Dexter che hanno finito per capire che erano fatti l'una per l'altro dopo tanti anni di vita randagia e di altre esperienze più o meno felici. Quanti anni ci saranno stati prima di arrivare all'unione perfetta? Da vedere la fine del libro, del film, che sono stravolgenti. Hanno commosso tutti, anche la musica. Dentro i nostri sogni, la nostra storia, continuano i quadretti nella vita tumultuosa, per finire con un colpo di grazia nel grido di Muncia, la disperazione che tu ed io cerchiamo di evitare. Tutti e due respiriamo la vita, la gioia, l'amore. Mi viene in mente uno scritto di Italo Calvino, tratto dalle città invisibili, che Monsignor Gianfranco Ravasi mise in luce il 2 febbraio 2014 sul mio giornale amato Il Sole 24 Ore della Domenica. Tra virgolette, scrive Gianfranco Ravasi, si sarebbe poi perciò tentati di condividere l'amara conclusione del Marco Polo delle città invisibili di Calvino, che al Kublai Khan replica così, tra virgolette, l'inferno non è qualcosa che sarà, se ce n'è uno è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte, fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e approfondimento continui, cercare e saper riconoscere chi e che cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e allora farlo durare e dargli spazio. Così la realtà crudele della vita odierna raggiunge, ahimè, la cattiva fiction del giallo, l'inferno della vita, e l'orrore è sempre più presente con le guerre. Vedere e vivere questa realtà non è mica facile per me, che sono piuttosto abituato alla contemplazione, alla beltà, ai buoni sentimenti. Verso la fine di giugno stavo per andare alla facoltà di lettere di Boulogne-sur-Mer. Dopo essere passato davanti alla panetteria blu amica di Étaples-sur-Mer, in cui Louise era sempre assente, benché avesse lasciato un po' del suo profumo e della sua nobile anima. C'era pur la memoria della sua bella figura, così graziosa, che mi faceva sempre pensare all'atteggiamento di una principessa di altri tempi. Sul treno tra Étaples e Boulogne stringo amicizia con un'insegnante di francese, carina, colta e affabile, con la quale avevo già viaggiato più e più volte senza mai rivolgere la parola. Quel giorno stavo leggendo il bel libro di Carlo Ossola, A Vif, in versione francese. Lei arrivò Dopo di me si sistemò di fronte a me e di sicuro non mi poteva lasciare indifferente. Era elegante e molto aperta. Amava leggere e aveva questo carattere allegro, lieto e un'aria mediterranea. E di capelli bruni, folti, gli occhi marrone, mi fecero pensare all'Eletta del mio cuore. Fu lei ad attaccare un discorso e ne fui lietissimo, poiché la mia timidezza di fronte alla beltà femminile mi impediva spesso di avere il coraggio di fare il primo passo. Lei? Ho visto che la settimana scorsa lei aveva letto Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio. Sì, amo assai quest'opera, così come il film recente interpretato da Keira Knightley, che ha una crocchia fatale con una ciocca di capelli a ribelle. Che cosa fa? Ho fatto l'insegnante di letteratura italiana in facoltà per quasi 9 anni, da Parigi, Clamart, a Dunkerque, a Lille, ad Arras, e poi ho insegnato di ruolo nei licei, pur tornando ogni tanto all'insegnamento universitario. A Parigi, all'European University, ho persino avuto una cattedra, dando anche corsi estivi agli studenti che preparavano un master. Ah sì? Ma da 7 anni in poi vivo una specie di incubo di Via Crucis, un po' come l'hanno vissuto Michel Tournier e il grande pensatore Pascal, rispetto alla terribile amministrazione che nasconde tanta corruzione dietro al suo potere, tanti sotterfugi dietro falsi sorrisi e falsi aiuti. Delle persone disoneste al rettorato di Lilla hanno deciso di stroncare la mia carriera per via di un conflitto diretto con una responsabile. Questo conflitto è nato all'inizio per via della gelosia e dell'invidia di colleghi che insegnano il tedesco e delle materie legate ad una laurea breve, il BTS Commercio Internazionale. Molti erano gelosi dei tirocini delle mie studentesse a Torino, in seno a una grande ditta di fabbricazione di gioielli. Difatti, ero diventato un amico caro di Licia Mattioli, che dirigeva quella ditta, ed era molto soddisfatta dello stage delle mie studentesse, che tornavano sempre con tanti gioielli in regalo, per un lavoro fatto come si deve. E riassumendo, ho subito un lungo mobbing da parte di insegnanti meschini. Poi la situazione è peggiorata. Qualcuno ha piccato il fuoco in una toilette che si trovava accanto alla solita sala in cui davo sempre le mie lezioni. Insomma, dopo qualche mese, quando voglio riprendere la mia funzione educativa, dopo aver conosciuto le cose orribili della vita, dalla morte dei genitori e il suicidio del fratellino, questa responsabile esigeva da me che io tornassi allo stesso liceo, in cui avevo subito il mobbing, e questo per costringermi di sicuro a rassegnare le mie dimissioni, o perché mi voleva sottomettere di nuovo alle arroganze, vessazioni e angherie di certi colleghi, che mi dava ad un ostracismo perverso e odioso. All'epoca insegnavo quasi 27 ore settimanali, il che mi dava uno stipendio comodo, per il quale avevo già ricevuto qualche minaccia da parte di membri dei famosi sindacati, cui non facevo parte. Quindi ho sporto di denuncia e ho dovuto fermarmi a causa di un'intolleranza al glutine che avrei scoperta tramite una fibroscopia qualche mese dopo. E la fibroscopia mi salvò la vita. La cosa è grave, anziché aiutarti dopo una convalescenza, questo rettorato di Lilla, questo gestore di lavoro, prova a rimetterti sullo stesso posto, come se niente fosse. E questo anche dopo una denuncia. Una mia conoscenza, un giudice, mi ha spiegato che tutto il sistema era legato, dalla medicina all'educazione, alla polizia, all'amministrazione, al mondo degli avvocati, pur di mettere a tacere quello che questa amministrazione preferisce nascondere sotto il velo della perfidia e dell'ingiustizia. E se sapesse quanti suicidi nella pubblica istruzione. Al momento in cui scrivo queste righe ho saputo di un altro suicidio di un collega di Bethune. Ah sì, ma è davvero terribile. Un mondo da pazzi, proprio così. Uno dei miei amici e colleghi dello stesso liceo Guimolé di Arras si era pur suicidato nel 2007, appunto l'anno in cui io non ho più insegnato. Un collega che insegnava la matematica, Giovanni, di origine italiana, mi informò che l'amico si era steso sulle rotaie in attesa del treno. Prima di questo gesto disperato, questo caro collega di ruolo, che abitava la mia stessa città natia, Béthune, mi disse di aver ricevuto delle pesanti pressioni da parte di certi amministratori del rettorato di Lilla e che non ce la faceva più ad andare avanti così. Mai avrei pensato a questo gesto orribile, mai. Per rimuovere e tentare di non pensare più al male perpetrato da una certa società letteraria, burocratica, affaristica e spesso atea, mi sono rimesso alle belle lettere, alla scrittura, alle buone letture. Quando persone corrotte dirigono qualche posto chiave dell'istituzione e sono protette dalla stessa istituzione per mezzo dei legami di massoneria, in circolo chiuso nelle logge tristi del Nord-Pas-de-Calais, non c'è niente da fare se non denunciare queste sette illegali attraverso la libertà divulgativa di un libro. E tutto questo l'ho spiegato a Luisa. E quale fu la sorpresa di vederla leggere un articolo e un numero speciale dell'Espresso sulla massoneria. E a dire il vero, le ho fatto sapere un po' di più. Dopo oltre 25 anni di articoli, saggi, traduzioni, novelle, libri, interviste, ho voluto pubblicare le mie poesie autobiografiche anche per ricordare quelli che non ci sono più. E infine, questo incontro salvifico mi ha aiutato a superare la corruzione morale altrui che ho appena conosciuta. Lei si chiama Luisa, è un piccolo angelo e dentro il libro c'è tutta la storia, la nostra storia, la storia di quell'incontro magico che è successo a Le Touquet Paris Plage. Per lei deve essere stato insopportabile e molesto sopportare questa brutta storia di ingiustizia. Suppongo che la lettura di Jane Austen le abbia portato qualche conforto, vero? Eh sì, in effetti devo ammettere che scrivere poesie ci permette di andare verso la ricerca del vero, della verità, del bene, della bellezza, per sboccare nell'assoluto, nell'essenziale della vita. Vuol leggere gli ultimi passi del mio romanzo? Volentieri. Abbiamo finito oggi la lettura di questo libro, La forza del vero amore contro il potere voluto di tutte le guerre del mondo. Subito Claudio Baglioni ricorda Fabrizio De André, Canzone dell'amore perduto. Adesso via il nostro spazio poetico assieme al poeta Giorgio Maria Bellini e incominciamo subito con una poesia di Cesare Pavese intitolata Estate, scritta tra il 3 e il 10 settembre 1940. Nel dattilo scritto la dedica è a F per Fernanda, invece non è scritto il nome della donna amata nella raccolta pubblicata nel 1943 a Torino da Einaudi. Il prodigio è la donna amata, che viene dal mare, da Genova. Gli occhi trasmettono tanto sapore ed un ricordo caldo, quello del fuoco dell'amore in una stagione propizia, l'estate. Tuttavia, torna già alla fine della poesia la pena antica, che diventerà pena notturna della fine di un amor nell'ultimo canto che leggeremo la prossima settimana, notturno, scritto un mese dopo. All'epoca, e Fernanda Pivano me lo disse a casa sua, Pavese andava spesso a trovarla e le faceva capire la differenza tra la letteratura inglese e quella americana, leggendole le poesie su una panchina all'aria aperta. Non voleva che lei prendesse appunti. Fernanda mi disse che lo ripiango oggi, in questo me lo disse negli anni Ottanta. Estate. C'è un giardino chiaro fra mura basse, di erba secca e di luce, che cuoce adagio la sua terra, e una luce che sa di mare. Tu respiri quell'erba, tocchi i capelli e ne scuoti il ricordo. Ho veduto cadere molti frutti dolci su un'erba che so con un tonfo. Così trasalisci tu pure al sussulto del sangue. Tu muovi il capo come intorno accadesse un prodigio d'aria. Il prodigio sei tu. C'è un sapore uguale nei tuoi occhi e nel caldo ricordo. Ascolti. Le parole che ascolti ti toccano appena. Hai nel viso calmo un pensiero chiaro che ti finge alle spalle la luce del mare. Hai nel viso un silenzio che preme il cuore con un tonfo e ne stilla una pena antica come il succo dei frutti caduti allora. Eccoci Giorgio, ciao.
Come buongiorno stai? A tutti.
Allora, ricordiamo la B Generation, la settimana scorsa, qual era la poesia, ti ricordi?
La mia era Il grande soffio.
Dove
ho una piccola citazione di Gregory Corso tratto dalla Bomb, la sua celeberrima poesia.
Appunto, l'autore di Bomb è Gregory Corso, nato nel 1930 a New York. Lui fu internato a 13 anni in un riformatorio. A 20 anni si stabilì nel Greenwich Village, fece leggere le poesie scritte in carcere ad Allen Ginsberg e diventò suo amico. Si affermò presto come uno dei poeti più significativi degli anni 50. Ho visto che Gregory Corso passò l'infanzia e la prima giovinezza nella povertà, giusto?
Sì, giusto.
Ok, sentiamo il nostro caro amico Giorgio Maria Bellini. Suppongo che sia anche un omaggio a Gregory Corso, un ricordo di quello che fu, riprendendo i due versi nella tua poesia, giusto?
Allora, il grande soffio. Senna di pioggia e Luigi fumanti di soda, in corsa clandestina. Fraschegge d'ardesia, lungo notte di talco, giarrettiera di indifeso splendore. Cedi verdi dell'impero alla Concorde, narrano morti dal punto cobalto e folgore in curva su candida piuma. Insonni tiranni dall'argine ondeggiano picche e la mano scosta olfatto esausto di giglio. La fede indossa veli funebri fra biglie scarlatte. Accorrete, grondaie di Parigi! E Zefiro trascina nastri d'oceano all'apice della grotta stellare, come zanne irsute, affogano incaute gesta, arano corone e scettri. Di terra fusa sulle corsie verticali del macello. Vieni con la tua veste di verde dinamite, libera dalla minaccia l'occhio inviolato della natura. Quando la linea orientale scioglie la cucitura del buio, il kit si ripone con le istruzioni. Il monitor segnala quiete totale.
Ecco la traduzione francese che ho fatto questa settimana. Giorgio Maria Bellini, Le Grand Souffle. Scène de pluie. Et Louis fumant de soude dans une course clandestine. Parmi des éclats d'ardoise, une longue nuit de talc, jarretière d'une splendeur désarmée. Cieux verts de l'Empire à la Concorde, il parle de mort au point cobalt et foudre courbée sur une plume candide. Tyran insomniaque, du talus ondoie des pics et la main écarte l'odorat vidé de lys. La foi porte des voiles funèbres parmi des billes écarlates. Accourez, gouttière de pluie, Paris. Et Zéphyr emporte des rubans d'océan au sommet de la grotte stellaire. Comme des crocs durs noient des prouesses imprudentes, laboure des couronnes et des sceptres, de terre fondue sur les voies verticales de la tuerie. Ô bombe du printemps, viens avec ton vêtement de dynamite verte, libère de la menace l'œil inviolé de la nature. Quand la ligne orientale défait la couture de l'obscurité, le kit se cache avec les instructions. L'écran de contrôle signale le calme total. Qualche domanda breve. Due versi tuoi. La fede indossa veli funebri fra bili e scarlate. Potresti spiegarci le tue immagini che si rifanno certo al lutto e sicuramente al sangue versato?
Beh, il sangue versato... Queste biglie, diciamo, scarlatte, sono le teste che sono saltate durante la Rivoluzione francese e simbolicamente indicano, diciamo, la morte del potere precedente. Quindi in questa immagine io ho voluto denunciare, diciamo, il connubio tra la religione e il potere assoluto dei re di allora.
Quello che pensavo. La seconda domanda, chi erano i tiranni insonni e perché insonni, se sono tiranni?
Questa è una bella domanda. Insonni perché giustamente... dalla descrizione della poesia io immagino che queste celebrità, diciamo, dell'epoca fossero insonni proprio dalla rincorsa sulla Senna per raggiungere Parigi e riconquistarla, quindi non potevano perdere tempo nel sonno e quindi erano insonni.
Si davano da fare. La terza domanda, perché questo imperativo? Accorrete, grondaie di Parigi.
Ma le grondaie per me significavano appunto la parte genuina antipotere dell'epoca.
Va bene, siamo tornati all'epoca di Victor Hugo, giusto?
Giusto.
Adesso ci presenti, mi pare, una poesia di Ed Sanders, sì?
Sì, è un piccolo brano, è un piccolo brano che dedico appunto alla memoria di Ed Sanders.
Allora, se non sbaglio,
uno Ed dei membri pacifisti, diciamo, dell'America in quegli anni.
Era nato a Kansas City nel 1939, sì. È stato un attivista del pacifismo, sì. Svolse una pesante azione di denuncia e di protesta, ma subì pur il carcere, giusto?
Esatto, sì.
Prego.
E il potere non ha altri mezzi. O forse sono quelli più leggeri, il carcere. Oh, Marilyn Zapp. Voglio scrivere invettive. Contagiare il tuo corpo del mio amore e tirarti verso il genio che hai sbocciato nei tempi. Ansanti è il grido di Niagara. La cocaina lampo, scottature di Niagara. Musa del teatro Marilyn. Salva. Sia salva la tua povera mente, drogata di pillole e già scippata da un bicchierino di Hollywood. Cadavere! Spettro, fuori tu alla barca del sole. Anubi si raccoglie nella tua fiamma. Al sole, Elisi, casa del rampante, piacere per la colomba sexy, cuore al di là del sangue e Maya. Danza, ti prego Marilyn, come la danza di Shiva.
Grazie, cercherò di tradurvi questa poesia per la prossima settimana. Adesso continuiamo con questo omaggio alla Beat Generation attraverso un brano del libro di Fernanda Pivano, tratto dal libro Poesia degli ultimi americani, e lei ricorda un fatto vero che mi aveva raccontato a casa sua, però molto buffo, vedrete. È un ricordo del personaggio di Hans Rude sulla strada che lei tradusse, e ricorda Nel Cassidy che lei conobbe di persona. Ecco il brano. Erano le 2 di notte. Dopo molte svolte e marce indietro acrobatiche, ci trovammo in casa di Anna Watts, molto incinta e molto addormentata, ma come sempre serena e ospitale, e disposta a mostrarci le fotografie del padre illustre. Non disposta però a seguirci nella successiva traversata della città, con Neil, che naturalmente rimase senza benzina, e fece rifornimento da sé a una stazione affidata a un custode addormentato. Tra parentesi, non la pagò per non svegliarlo e entrò nell'autostrada sbagliando l'imbocco e facendo poi, per arrivare a quello giusto, 20 chilometri di marcia indietro a tutto acceleratore. Le macchine che venivano a 120 chilometri all'ora schizzavano via ai lati, bloccandosi poi sui bordi della strada in un gran stridio di freni, e noi dentro, stretti per mano, gli uni agli altri, nel tentativo di non cadere da quegli sportelli che sventolavano nel vento, soggiogati da Nila, che parlava e fumava e rideva e gesticolava con tutte e due le mani spesso staccate dal volante. Questo è il ricordo anche caro di Fernanda Pivano. E per finire questo omaggio alla Beat Generation ho scelto per voi stavolta una poesia del grande Jack Kerouac. Jack Kerouac era nato nel 1922. Studiò alla Columbia University, dalla quale venne espulso. Visse poi con Ginsberg Burrut e diventò amico con Nel Cassidy, che gli avrebbe ispirato Hans Rude. Morì nel 1969. gli dobbiamo tanta prosa e delle raccolte di poesie sublimi, Mexico City Blues, Dr. Sax è una specie di autobiografia e fu scritta nel 59, The Dharma Burns 1959, uguale Book and Dreams, Big Soul 1962, l'epoca dei beatniks quando si era un po' ritirato nella sua capanna, e anche dei postumi come Vision of Cody, e poi ricordate l'ultima versione di On the Road uscita qualche anno fa quando c'è stato questo film. Subito Jack Kerouac, poesia, 16 settembre 1961. Come mi sentivo triste pensando a mia madre addormentata nel letto, che morirà un giorno, sebbene dica lei stessa, tra virgolette, non c'è da preoccuparsi della morte, da questa vita ci avviamo verso un'altra. Come mi sentivo triste, lo stesso. Non aver vino per dimenticare i miei denti guasti, è già brutto. Ma che si guasti il mio corpo intero, il corpo di mia madre si guasti verso la morte, è così pazzamente triste. Sono uscito nell'alba pura. Ma perché dovrei essere felice di un'alba che albeggia su un altro sentore di guerra? E perché dovrei essere triste? Non è almeno l'aria fresca e pura? Guardai i fiori della siepe. Uno era caduto, un altro era appena sbocciato. Nessuno dei due era triste o felice. D'improvviso capì che tutto va e viene, compresa la tristezza. Anche questa se ne andrà. Triste oggi, felice domani. Sobri oggi, sbronzo domani. E perché angosciarsi tanto? Come me, ciascuno ha le sue pecche. Perché dovrei disprezzarmi? Anche questo viene soltanto per andarsene. Ogni cosa va e viene. Che bellezza! Le guerre malvagie non dureranno per sempre. Anche le forme belle se ne vanno. Se tutto va e viene, oh, perché essere triste o felice? Malato oggi, sano domani. Ma oh! Sono così triste lo stesso. Non faccio che andare e venire per casa. Anche la casa va e viene. Finiremo tutti in paradiso lo stesso, insieme, in quella eterna beatitudine dorata che ho visto. Oh, com'è triste. Non riesco a scriverlo bene. Questo è un tentativo verso la facile levità della poesia cinese. Devo davvero fare a modo mio. Ma che quello se ne andrà. Le preoccupazioni per lo stile, per la tristezza, il mio ronronante gatto felice detesta le porte e qualche volta è triste e silenzioso col naso caldo, sospiri e un piccolo miagolio disperato. Laggiù vanno gli uccelli che volano a ovest in un attimo. Chi mai potrà conoscere il mondo prima che se ne vada? Era Kerouac, l'ultimo pezzo. Grazie Giorgio di essere venuto, grazie
Andrea, a voi,
alla tecnica,
e buona giornata a tutti e a tutte.
Sentiamo subito Christian Adam avec toi, con te. Vi do l'inizio della canzone perché stiamo sforando l'orario. Con te, Christian Adam, con te, amore mio, la notte è come un sogno che finisce. Amore mio, quando si alza il mattino e maledico il giorno che malgrado me mi toglie tutti i nostri migliori istanti dai piaceri di noi come amanti. Con te io sono felice, con te il cielo azzurro, c'è tanto sole nel cuore mio innamorato. Con te è bello e dolce, con te è caldo e pazzesco. Per voi, con te, Christian Adam, avec toi.
Avec toi, mon amour, la nuit est comme un rêve qui finit, mon amour, quand le matin se lève. Et je maudis le jour qui, malgré moi, m'enlève tous les meilleurs instants de nos plaisirs d'amant. Avec toi, je suis heureux. Le ciel est bleu, il y a du soleil dans je suis